Buonasera a tutti, ben trovati, shalom, spero siate tutti alla grandissima. Cominciamo subito questa lezione con i soliti moneta in tzedakah a casa e con i soliti due salmi di Tehillim, 120 e 121, per il bene di tutto, di tutti i malati, dei soldati in Israele, della pace, che Mashiach arrivi al più presto possibile. Amen, amen, amen. L'Amnasech Mizmore David. יענך אדוני ביום שרה יזכר חשם יעקב ישלח יזכר מקודש ומציון יסעדך יזכור כל מנחותיך ואילת חידש נסלת עיניך כבביך וכל עצת חיים מלא נערה ננה בשעותיך ובשם אלוהי נדגולים עלי אדוני כמשרותיך אתה ידעתי כשו אדוני משחוי אדוני משמחושו בגברות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו מנתודד אדוני ישם מלך ידינו ויום קורנו שיר למעלות יצא עיני דרמי המזריע זמים אדוני עשי שמו ארץ אל ייתן למות רק לך אין שומריך הנה אלינו ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני סליחה למנך ימם השם של דקה כבלך ולילה אדוני שמוכה מקורי שמות נשיך אדוני שמו צאתך ובייכם אתה ועד עולם אמן 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 קומה במוסקריטו סולטיטולו questa sera la lezione la dedichiamo a una famiglia speciale che sono qui, appunto, abbiamo appena menzionati Marco e Orli Molinari dalla lontano Lugano, e dedichiamo questa lezione a loro e al nuovo nipotino, al primo se non sbaglio nipotino, che è nato poco fa, Ethan, e perciò facciamo gli auguri ai nonni, ai genitori e a tutti noi, perché quando c'è una gioia è la gioia di tutti noi. Tantissimi auguri. Tra l'altro ieri sera il signor Molinari era qui a casa mia, proprio ieri sera, sì, perché tanti di voi conoscete, c'era Edo Gagliani da Israele, che è stato a Roma per fare una serata, una lezione, e poi è venuto anche a Milano. E allora Edo con il signor Molinari sono venuti qua a casa mia a visitarmi, e allora abbiamo fatto delle foto insieme, abbiamo parlato, chiacchierato, perciò grazie ancora della visita e Bezat Hashem che ci sono sempre momenti e occasioni di incontrarsi soltanto per buone cose e gioie. Allora, oggi è il 14 di Kislev, che oggi è la data del matrimonio del Rebbe con sua moglie. Oggi è l'anniversario del matrimonio del Rebbe. Questo è un giorno molto speciale per i Hasidim e per tutti, perché il Rebbe disse: questo è il giorno che mi connette, mi collega con i Hasidim, perché sposando perché la sua moglie era la figlia del Rebbe precedente, così il Rebbe ha detto: questo è il giorno che mi connette a me, a voi, e a voi a me. Noi sappiamo che viene insegnato che è importante avere una connessione con un tzaddik, con un rebbe, con qualcuno che ci guida, che ci dà ispirazione. Perciò questo è un giorno molto importante, anche perché un matrimonio come questo ce lo sogniamo. Sì, sicuramente non hanno avuto figli fisiologici, diciamo, ma infatti c'è una storia che dice che una volta la moglie del rebbe, la Rebbezin, era a casa con una sua amica. Lei era una donna molto molto riservata, penso che nessuno l'abbia mai vista, e se l'ha vista proprio sporadicamente, per sbaglio. Lei non andava neanche mai al tempio, perché non voleva avere gli onori, perché se lei andava al tempio, la moglie del rebbe è entrata al tempio, tutti si alzavano, e lei non desiderava avere onori, non desiderava andare in locchio e avere... Era molto molto umile, perciò quasi nessuno dei Hasidim l'ha mai vista. Allora era a casa con questa sua amica, la quale le chiese: ma dimmi, ma tu non hai mai avuto figli, ma come la vivi questa situazione qua? E lei disse: vedi quei bambini, vedi tutti questi Hasidim appunto alla finestra, no? Tutti questi bambini, tutti questi genitori, tutti questi sono nostri figli, perché sono figli spirituali, perché la Torah ci insegna che quando tu insegni a qualcuno, lo impariamo da Mosè e Aronne, che Mosè insegnava ai figli di Aronne, ai suoi nipoti, e lui era considerato il loro padre. Perciò lei dice: sono tutti i nostri figli, perciò fisiologicamente non hanno avuto modo di avere figli, ma tutti noi, anche noi in realtà siamo i figli del Rebbe, perché impariamo, studiamo le sue insegnamenti, perciò siamo tutti comunque figli del Rebbe e continuiamo a dare gioia a Rebbe, alla moglie, che questo giorno del matrimonio è un giorno molto importante. Tra l'altro c'è tanto da imparare da una coppia del genere, perché oggi i giovani, purtroppo oggi la generazione che vanno avanti, non c'è molto il concetto, non si capisce bene il matrimonio quanto sia di valore. Infatti i nostri nonni, magari i genitori sicuramente, più si andava indietro più c'era il valore e il rispetto di un matrimonio, di marito e moglie. Sono tante storie. Per esempio, quando il Rebbe precedente è mancato, allora tutti volevano che il Rebbe prendesse le redini del movimento Lubavitch, però Rebbe non voleva, per qualsiasi ragione avesse avuto. Però la moglie gli ha detto: come puoi lasciare che tutto il lavoro di papà per anni e anni vada in vano? Perciò lei esortava che il marito prendesse la leadership del movimento. Ma perché questo? Cosa c'entra con oggi? Perché noi sappiamo benissimo che essere la moglie di un rebbe, essere la moglie di un rabbino già è difficile. Figuriamoci del rebbe, perché un rabbino non ha mai orari, non ha, sempre si ferma, è come la moglie del dottore, no? O la moglie dell'avvocato, vai per strada, non puoi neanche bere un caffè, che è dottore, cosa devo fare? È così. La moglie di un rabbino è la moglie di un rebbe, figuriamoci. Il rebbe praticamente è tutto il tempo era a lavoro, in ufficio, che non era a casa. Perciò era nel tempio dove lì aveva un ufficio, perciò il Rebbe passava ore e ore e ore, figuratevi, 2 ore, 2 giorni alla settimana aveva, come si dice, gli chidut, prendeva le persone, veniva, udienza privata con le persone, e lì stava tutta la notte, perciò tutta la notte, 2 volte a settimana non era in casa. Ma in generale, tutte le volte che era al tempio, gli insegnamenti, i discorsi, e stare in ufficio. Ma Rebbe questo lo sapeva, la moglie del Rebbe sapeva, perché lei era già la figlia di un Rebbe. Lei sapeva benissimo che stava rinunciando, diciamo, ad avere un marito sempre presente. Però questo è quello che lei voleva, perciò fa vedere che, anche se in realtà non avevano tanto tempo per stare insieme, ma quei momenti che erano insieme erano momenti speciali, non è, il mondo non esisteva. Infatti Rebbe racconta, che lui ogni giorno, l'abbiamo visto anche, ogni giorno a una certa ora lasciava l'ufficio e andava a casa a prendere un tè con sua moglie. Finché la mamma era viva, la mamma del Rebbe, andava anche dalla mamma e poi andava anche dalla moglie. Adesso non so esattamente i giorni, gli orari, eccetera, eccetera. Ma ogni giorno, anche se quando lui magari era una giornata piena, dice: io ho un appuntamento con mia moglie fisso, e andava fisso a bere, stava 20 minuti a casa, bevevano il tè, non so cosa facessero, chiacchieravano, non lo so cosa facessero, però dice: per me questi 20 minuti sono una cosa importantissima, perché è il momento che ho, l'unico momento che ho per stare con mia moglie. Poi ovviamente magari veniva anche a cena a volte, sicuramente dormiva a casa le altre sere, però era, la vita del Rebbe era questo, sempre il popolo, le persone, le lettere, i vari centri da aprire e così via. Eppure la moglie ha detto: il mio desiderio è che tu faccia così. Lei gli stava sempre dietro e lei ha voluto che, sapendo quello che andava incontro, ha voluto che Rebbe prendesse le redini. La moglie del Rebbe aveva ovviamente un grande rispetto per il Rebbe. Quando diverse volte lei non stava bene, una volta si era fatta male alla gamba, per esempio, al piede, non voleva, ha chiesto alla persona che stava in casa, che gli aiutava nelle faccende, diceva: per favore non dire al Rebbe che io mi sono fatta male, non voglio che lui si preoccupi. E molte cose le faceva appunto di nascosto, in segreto, certe visite, andava a fare visite dal dottore accompagnata da qualcuno. Non dite al Rebbe che io non sto bene, e che, perché non voleva dare preoccupazione al Rebbe, figuratevi. Persone di un altro calibro, di un'altra generazione. Come, sono tante storie, ma dobbiamo imparare a prendere il valore della vita dai tzaddikim, e di spingere le mogli che sono qui presenti, spingete i vostri mariti, i vostri figli, chiunque sia, a studiare Torah, spingeteli a dire fa niente, anche se ritorni per un'oretta più tardi o se ti assenti, va bene così, l'importante è che vai a studiare Torah, questa è una cosa importantissima. E sicuramente anche quando la moglie c'è una lezione, il marito deve stare a fare babysitter, sicuramente anche il marito deve dire vai tranquillo, penso io ai bambini, e così via. Perciò vediamo che l'amore tra le persone non è mai abbastanza, la connessione tra marito e moglie è la base della benedizione di una famiglia. Perciò questo giorno noi abbiamo l'Echaim, facciamo l'Echaim virtuale al Rebbe, alla Rebetzin e a tutti noi, a tutti gli sposi in generale. Benissimo, passiamo alla nostra parasha. Parasha di Vaishlach. Il libro di Bereshit, lo dico sempre, Bereshit e Shemot sono libri pieni di insegnamenti morali meravigliosi. Abbiamo raccontato che Yaakov ha preso le benedizioni del fratello Esaù, a un certo punto lui lascia casa perché Esaù è arrabbiato, lo vuole uccidere, e nel frattempo gli dicono anche vai a trovare moglie, perciò lui ha tutti i motivi per lasciare casa e va a casa di Lot, che era suo zio, sposa le figlie, tutta la storia dell'inganno, del matrimonio, eccetera, eccetera. Settimana scorsa abbiamo parlato a lungo. Passa 20 anni e arriva il momento che lui vuole tornare finalmente a casa. Però lui non sa, non ci sono telefoni, WhatsApp, niente, lui non sa a che punto si trova suo fratello, se ancora lo vuole uccidere, se gli è passato. Manda dei messaggeri, vai Shlach Yaakov Malachim, lui manda dei messaggeri, degli insari, degli angeli, e vanno da Esav dicendogli Giacobbe vuole fare pace con te. Giacobbe non vuole più, non vuole avere astio, non vuole avere problemi in casa, non vuole avere litigi, vuole tornare a casa e fare pace col fratello. Manda gli angeli, perché manda degli angeli? Perché se mandava degli umani rischiava che forse se lui li avrebbe uccisi, allora non voleva rischiare che venissero uccisi. Comunque i messaggeri tornano, i messaggeri quando vanno dicono Yaakov vuole fare pace, tornano con il messaggio guarda che tuo fratello è rimasto col rancore in cuore, lui sta venendo verso te con 400 persone e ti vuole uccidere. Ok, cosa fa Yaakov? Si prepara a arrivare a incontrare suo fratello Esav. Si prepara in diversi modi. Si prepara mentalmente a fare la guerra. Perciò, se mio fratello mi dovrà attaccare, io devo essere pronto eventualmente purtroppo a combattere, perché lui aveva mogli, figli, aveva una ricchezza infinita, animali, aveva di tutto, era una persona molto ricca, in questi anni ha lavorato duro e aveva tanto gregge, tanto di tutto, e allora non poteva rischiare che lui va con tutto il suo avere e tutta la famiglia, i figli, le mogli, e arriva Esaù, li uccide. Lui si è preparato eventualmente a combattere per salvare la vita sua e della sua famiglia. E poi la Torah ci racconta come lui divide la famiglia, non tutti insieme, li divide per gruppi, prima un gruppo, poi un altro gruppo, se uccideva un gruppo l'altro rimaneva vivo. Ha fatto tutte delle, non entriamo nei dettagli, tutta una tattica per, come quando vai in guerra, cercare di salvare il salvabile. Però la Torah ci racconta che lui era anche pronto specialmente di fare la pace. Perciò era, infatti, cosa fa? La Torah ci racconta che lui quando manda i messaggeri, quando manda le famiglie, i figli davanti, ad ognuno ha messo un capogruppo e gli ha detto quando incontrerai Esaù, e manda tanti regali per cercare di ammorbidirlo, per cercare di togliergli un po' la rabbia e così via. Perciò lui fa di tutto per evitare lo scontro e per fare la pace con suo marito, con suo fratello. Poi cosa succede? Loro vanno avanti, c'è tutta la battaglia dell'angelo di Esaù. Esaù comunque manda un angelo a fare tutta una battaglia contro Giacobbe perché lo vuole uccidere. Non interessa il fatto che gli sta dicendo che viene in pace, lui è ancora arrabbiato, vuole ucciderlo. Cosa succede? Fa questo combattimento. Dopo il combattimento, che poi adesso entreremo nei dettagli del combattimento, cosa succede? Loro due si incontrano e fanno la pace dal nulla. Si abbracciano, si baciano, come se niente fosse mai successo. Allora, andiamo avanti a capire questa battaglia. La storia di questa battaglia è molto speciale. Uno, perché in questa battaglia Giacobbe gli si viene cambiato il nome, l'angelo gli cambia il nome in Israel. Israel vuol dire Israele, perciò è per noi molto importante perché è il nostro nome, il popolo di Israele, i figli di Israele, perché noi discendiamo da Giacobbe, perché da Giacobbe sono nate le 12 tribù e ognuno di noi nasce da una tribù. Perciò la terra di Israele, perché è la terra di Giacobbe, i figli di Israele, il popolo di Israele. Tutto quello che noi ci chiamiamo deriva da questa parasha qui. Il nostro nome è stato dato in questa parasha. Questo è il primo motivo. E perché anche poi vediamo che dopo questa battaglia è importantissima perché c'è finalmente la pace tra i due fratelli. Adesso, lì, prima della battaglia, prima dell'incontro, c'è scritto che Giacobbe era da solo. Allora, lui stava andando con tutta la sua famiglia. Avevano passato il fiume Yabok. Giacobbe, dopo che ha accompagnato la famiglia dopo il fiume, si è ricordato e è tornato indietro a prendere delle cose. Perciò ritorna indietro, lascia la famiglia e torna di nuovo dall'altra parte del fiume. Lì c'è scritto e Giacobbe rimase da solo, perché appunto era da solo. E poi racconta dopo una riga che è venuto l'angelo di... La Torah non scrive l'angelo, ma i commenti lo dicono. È arrivato qualcuno che ha cominciato a fare una battaglia contro Giacobbe. E noi sappiamo che era l'angelo che rappresentava, diciamo, Esaù. La domanda ovvia è che se c'è scritto nella Torah che lui era da solo, con chi faceva una battaglia? Come fai a combattere con qualcuno se c'è scritto che eri da solo? Un'altra domanda, una cosa molto strana, alla fine del combattimento, Giacobbe chiede una benedizione a quell'angelo che lo voleva uccidere. La domanda è come è possibile che Giacobbe voglia ricevere una benedizione da qualcuno che lo vuole assassinare. È una cosa contro ogni logica. Qualcuno ti viene a uccidere, non ce la fa, tu cosa fai? Gli chiedi una benedizione? Non ha molto logica a priori, ma poi vedremo ogni risposta. E l'angelo, quell'angelo che lo voleva uccidere, chiede a Giacobbe come ti chiami e lì gli cambia il nome. Lui gli chiama, mi chiami, sì, mi chiamo Giacobbe, e dice no, d'ora in poi ti chiamerai Israel e tiene i due nomi. A quel punto anche Giacobbe chiede il nome dell'angelo e tu come ti chiami? Ma l'angelo non glielo dice. E poi subito dopo c'è l'incontro con Esaù e la pace. Tutta una situazione molto particolare, molte domande. Com'è possibile che sei da solo? Se stavi combattendo? Com'è possibile che chiedi una benedizione a qualcuno che ti vuole uccidere? E tutte quelle che abbiamo chiesto. E com'è possibile che, tac, come si dice qui a Milano, dopo un momento, dopo questo, fanno pace. Quando Esau è venuto per ucciderlo, invece dopo un attimo fanno pace. Ok. Cominciamo a rispondere. Se la Torah ci viene a dire che Yaakov era da solo e comunque Yaakov sta facendo una lotta, significa che sta facendo la lotta con se stesso. Se sei da solo e stai combattendo, vuol dire che tu, per forza di cose, stai facendo la lotta con te stesso. Allora, attenzione. Nella Torah, ricordiamoci, ci sono livelli, diversi livelli di spiegazione, no? A livello semplice, sì, l'angelo sta facendo la guerra con l'angelo, è vero. Però se lo vediamo in più profondità, come risolviamo la risposta del solo, vuol dire che lui sta facendo in realtà una battaglia tra sé e sé. Adesso, cosa vuol dire che era da solo e fa una battaglia tra sé e sé? I maestri ci insegnano proprio perché era da solo, poteva lottare con se stesso, perché questa era una lotta esistenziale. Questa lotta, che diciamo che era una lotta interiore tra sé e sé, non è che lui si picchiava da solo, era una lotta psicologica, una lotta esistenziale, una lotta dentro di se stesso. Ok? Allora, se lui è da solo, cosa vuol dire una lotta all'interno? Quando tu cerchi di aggiustare te stesso, quando tu cerchi di trovare i tuoi punti deboli e cercare di aggiustarli, no? Allora, se sei da solo, è più facile fare una cosa del genere. Perché? Quando una persona va in introspezione e vede che c'ha eventualmente delle dinamiche sbagliate, dei problemi, dei blocchi, qualsiasi cosa sia che lo disturba nella sua vita, lui vuole mettere a posto con se stesso. Ma quando si dice era da solo, questo è il momento che una persona può fare una lotta con sé, mettersi, andare in introspezione. Perché quando sei da solo, non hai nessuno da incolpare. Noi siamo i campioni a difendere noi stessi, specialmente quando abbiamo una sofferenza, un disagio, una difficoltà. Noi siamo campioni a dire, eh sì, ma io oggi mi comporto così perché è colpa dell'infanzia, della mamma, del maestro cattivo. Siamo sempre capaci di incolpare qualcun altro. Ma questo non è il modo giusto di mettere a posto se stessi, di andare in introspezione. Infatti qua dice era da solo. Era da solo vuol dire era tra sé e sé, non c'era lì nessuno che potesse incolpare. E questo messaggio, un insegnamento molto importante. Bisogna essere sempre sinceri. Io dico sempre, lo ripeto mille volte, le bugie non si dicono, ma a volte lo facciamo, ma non va bene. Ma le bugie a se stessi, quello proprio non si fa. Agli altri a volte scappa una bugia, non si fa. Ma dire bugie a se stessi è la cosa più grave che un umano possa fare, perché è il modo migliore di non migliorare, è il modo migliore di ingannare se stessi e rimanere lì nel fango dove ci si trova. Per guarire, per migliorare, per crescere, bisogna essere onesti in primis con noi stessi. È inutile dare colpe agli altri di una situazione dove noi ci troviamo. Magari anche pure vero, la mamma, il maestro, quello che vuoi. Puoi avere un trauma, puoi avere un brutto ricordo, quello che vuoi. Allora, vuoi continuare a non curarti perché è colpa della tua infanzia? Prenditi in mano, vai a cercare, mettiti a posto e cerca pian piano di curare le tue ferite. E se c'è bisogno, vai anche da un psicologo, da qualcuno che ti aiuta a riprendere forza in te stesso, a riprendere sicurezza in te stesso e a dimenticare, a cancellare, a sorpassare più che altro quelle problematiche che hai ancora, che ti porti dietro da 40, 50 anni e così via. Perciò essere da soli vuol dire basta, sincerità massima, sono io con me, allora sì che posso guardare in realtà in profondità. Perciò questo, appunto, diciamo, è una lotta esistenziale. Come appunto dicevamo la settimana scorsa nel discorso di Rachele e Lea, ogni personaggio della Torah è anche un livello spirituale e psicologico che si trova dentro di noi. Perciò questa storia della battaglia che Giacobbe ha tra sé e sé allude semplicemente alla vita di ognuno di noi. Ognuno di noi a un certo punto ha una battaglia tra sé e sé. Perciò vediamo di capire questa battaglia, che cosa ci insegna oggi. L'angelo A un certo punto, prima di andare via, cambia il nome di Giacobbe. Perché? Il nome di Yaakov, abbiamo parlato diverse volte, viene dalla parola Akev, Yad Akev, che fa insieme Yaakov, Yud Akev. Cosa vuol dire Akev? Akev è il tallone. Tutti sappiamo che quando questi due gemelli stavano uscendo dal ventre della madre, il primo che è uscito era Esaù, e c'è scritto che Giacobbe lo teneva per il calcagno, per il tallone. Ci sono tante spiegazioni. Gli teneva il piede di Esaù durante il parto, come se Giacobbe voleva prendere il posto di Esaù e uscire per primo. Vuol dire come se lo stava tirando indietro per uscire per primo. Perciò, e da qua lui viene chiamato Yaakov, perché vuol dire tirare il tallone. Poi vediamo che tutta la storia di quando lui ha comprato la primogenitura da suo fratello e poi ha preso le benedizioni. Giacobbe si è sempre comportato con Esaù in un modo come non esattamente liscio, anche se poi i tzaddikim non sono disonesti, i tzaddikim fanno sempre le cose giuste, anche se la forma a volte sembra fuori che Giacobbe ha fatto qualcosa di male, ingannato, ok? Però ovviamente noi non possiamo capire a quel livello il comportamento dei saggi, dei pii, dei tzaddikim. Ovviamente quello che Giacobbe ha fatto era sempre tutto giusto, doveva essere fatto in quel modo. Però il fatto sta che lui doveva prendere le benedizioni con inganno, raggirando e così via. E questo era anche l'essenza del suo nome, Yaakov, Ekev, che vuol dire il tallone. Questa era l'etichetta di Giacobbe, che già dalla nascita lui non faceva le cose dritte. Perché non faceva le cose dritte? Ve lo dico, però poi pensate male. Apro una parentesi, anche se non fa parte di questa lezione. Però una parentesi, abbiamo tempo. Giacobbe era il Gilgul, perciò la reincarnazione di Adamo. Quando sei la reincarnazione di qualcuno, vuol dire che tu devi terminare il suo lavoro, devi completare il suo lavoro. Perciò Giacobbe aveva, tra le altre, la missione di completare, di aggiustare il peccato di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva, Adamo, cosa ha fatto? Che peccato ha fatto Adamo? Ha mangiato il frutto che non doveva mangiare. Perché ha mangiato quel frutto? Perché il serpente li ha ingannati. Il serpente ha detto a Eva: no, non ti preoccupare, mangiate, non è vero che morirete, infatti la spinta, vedi, lo stai toccando e non stai morendo. Però ha ingannato Eva, la quale poi ha dato da mangiare anche ad Adamo. Perciò tutto questo peccato del frutto proibito e la loro cacciata dall'Eden era a causa del serpente che li ha ingannati. Perciò Giacobbe, che era la reincarnazione di Adamo, doveva in qualche modo rettificare il misfatto con il serpente. Perciò doveva mettere a posto la situazione. In che modo doveva farlo? Doveva farlo proprio tramite l'inganno. Visto che Adamo ha peccato per un inganno, Adamo cioè Giacobbe, allora Giacobbe doveva rifarsi, rettificare proprio tramite un inganno. Non poteva prendere le benedizioni in un modo dritto, doveva prendere per forza tramite un inganno per rettificare la storia di Adamo. E questo è il motivo che lui, la sua vita era sempre fare le cose con astuzia, con intelligenza e a volte con una cosa che sembra inganno, anche se inganno è una brutta parola, ma lui faceva le cose con astuzia perché così doveva essere. Questa era la sua, doveva rettificare gli inganni, perciò tutta la sua vita doveva combattere contro l'inganno con un inganno. Questo per chiarire un attimo la figura di Yaakov e dei Tzaddikim. Perciò lui, la sua etichetta è l'uomo che deve per forza raggirare il male. Deve raggirare il male per arrivare al bene. Esaù era il male, doveva raggirarlo per prendere le benedizioni che dovevano essere parte del mondo del bene e non del male. Tutto chiaro, filo liscio come l'olio, Giacobbe era un tzaddik e non ha mai fatto niente di male. Perciò quando Yaakov gli si chiede come ti chiami, e lui dice Yaakov, allora lì Lando dice no, basta, basta Yaakov. Tu adesso stai andando a rincontrarti con Esav, con Esau dopo 22 anni. Tu, prima di rincontrare tuo fratello, devi rincontrarti con te stesso. Perché Giacobbe, se guardiamo la storia, era sempre quello che rincorreva il fratello. Voleva il suo posto e voleva la sua primogenitura e la benedizione. Vuol dire come se lui non fosse contento di se stesso. Allora voleva sempre prendere il posto del fratello. Questo è quello che sembra, quello che viene fuori leggendo la parasha in modo semplicistico. Perciò qua dice, no, non puoi più chiamarti Yaakov. Perché? Infatti gli cambia il nome. Perché finora il tuo raggirare è quello che ha rovinato il tuo rapporto con Esaù. È per questo che ti vuole uccidere. Giusto o sbagliato che sia, non è questo il punto adesso. Però dici tu adesso che vuoi rincontrarti con lui, devi fare pace con te stesso. È vero che era la tua missione nella vita, però a volte tu veramente sembra fuori che tu stai rincorrendo un'altra persona, un'altra vita, un altro personaggio. Allora, qua questo combattimento con se stesso è quello che Giacobbe sta facendo pace con se stesso. Sta cercando di smettere di volere vivere, in un certo senso, la vita del fratello. Adesso che lui ha fatto tutto quello che ha fatto, basta, devi tornare a essere te. Le benedizioni le hai prese, i figli li hai fatti, e la santità ha ripreso quello che aveva perso con Adamo. Hai fatto tutto, hai finito la tua missione di riprenderti le benedizioni dal male al bene, adesso basta, adesso torna a essere te stesso. La tua missione per quanto riguarda Esau è finita, torna a essere te stesso. Però se tu vai a incontrare Esau di nuovo come Yaakov, non va bene perché lui vorrà continuare ad ucciderti, perciò cambia. Vai in introspezione e dire io sono Giacobbe e non più quello che insegue Esau in tutto e per tutto. Perciò prima devi rincontrarti con te stesso. Per questo dice che era solo, perché stava combattendo appunto tra sé e sé, doveva andare in introspezione e dire io sono Giacobbe e non sono più nessun altro. Perciò fino a quando poteva inseguire la vita del fratello? Perché il fratello era amato, aveva un ottimo rapporto con papà, era forte, aveva tante doti buone anche lui. Ci sono persone che non riescono a vivere e coltivare la propria identità. Da qua impariamo che certe persone sono da sole, come è scritto da Giacobbe, era solo. Cosa vuol dire che sei solo? Perché non ti senti una nullità. Ti senti che non sei capace di coltivare la tua identità, la tua personalità, il tuo carattere. Ti senti solo perché non apprezzi te stesso, non sei capace di amare quello che fai. Perciò hanno bisogno di vivere la vita di qualcun altro, inseguire sempre, imitare sempre in qualcun altro. Perciò qua Giacobbe doveva in qualche modo finire quella missione, finire con quel personaggio e diventare una persona totalmente pacifica. Quando una persona è capace di apprezzare se stesso per quello che è, questo è l'inizio della guarigione. Come lo dico sempre, una delle cose di questa generazione, uno dei tanti problemi di questa generazione è che le persone non hanno stima di se stessi, non hanno coraggio, stima, amor proprio, non credono in sé. La lista è lunga. Chi non apprezza la propria anima e non capisce la potenzialità della propria anima, come fa a crescere spiritualmente? Noi dobbiamo capire che noi siamo l'estensione di Dio in questo mondo. Noi siamo il braccio lungo di Dio, noi siamo gli emissari di Dio in questo mondo, portiamo la luce di Dio, portiamo la parola di Hashem in questo mondo. Siamo noi. Allora, come fai a declassare, a guardarti in un modo negativo quando tu in realtà stai facendo un lavoro per Dio, sei qua per rappresentare Hashem in questo mondo? Ma anche non soltanto a livello spirituale, ma anche a livello di corpo, di fisico. E questo è un corpo che Hashem ci ha donato. Perciò non bisogna mai buttarci giù e non avere fiducia in se stessi. Però questa notte, Giacobbe combatte con se stesso e lui chiede a se stesso: posso finalmente essere Yaakov, nel senso che sono io, e non dover tutto il tempo rincorrere Esaù? Infatti, dopo la battaglia, Giacobbe comincia a zoppicare. Perché? Perché l'angelo l'ha ferito al nervo sciatico, all'anca. Cosa vuol dire psicologicamente zoppicare? Vuol dire, quando tu zoppichi, vuol dire che non sei forte, non sei dritto, non sei eretto. Zoppichi. Ovvero un qualcuno che non riesce a emergere. Come dire, singhiozzare, no? O zoppicare, il concetto è sempre quello. Qualcuno che non riesce a emergere, non riesce a combattere, perciò zoppica, singhiozza, va a scatti. Yaakov, nel percorso questa notte, nel percorso di cambiamento, perché vuole tornare finalmente a essere il se stesso, lui si fa male, lui si ferisce, zoppica. Per questo che lui chiede una benedizione. Abbiamo chiesto com'è logico, secondo quale logica lui chiede una benedizione a chi vuole ucciderlo. Lui chiede una benedizione all'angelo, perché dopo tutto era un angelo. E allora chiede di farlo guarire per non zoppicare più. Ma c'è un'esplicazione ancora più profonda. Giacobbe ci insegna, fate attenzione, fate tesoro, che da ogni situazione, anche la più negativa, ne devi uscire vincente. Spiego. Giacobbe ha dovuto combattere contro l'angelo. L'angelo l'ha ferito. L'ha fatto zoppicare. Però Giacobbe dice: io non posso zoppicare a vita. Se io ho dovuto combattere e mi sono fatto male, ho avuto una situazione negativa, almeno da questo angelo, anche se mi ha ferito, io pretendo, chiedo con tutta la mia forza, infatti lo tiene. E dice: adesso mi dà una benedizione, adesso mi fai guarire. Vuol dire che da tutte le difficoltà della vita, dai problemi, dai misfatti, dalle malattie, dai qualsiasi problemi noi abbiamo, non dobbiamo dire: ok, ho avuto un problema. No, dobbiamo dire: questo problema Dio me l'ha mandato per rendermi più forte. Io ne devo uscire migliorato, fate attenzione, così le sofferenze calano. Se una persona vive con questa teoria, è la persona più felice al mondo. Quando ci capitano delle problematiche, dobbiamo dire: oh, se Dio mi manda una difficoltà, vuol dire che mi sta preparando un qualcosa per uscirne migliorato, per uscirne vincente, più forte. Altrimenti mica Dio si diverte a mandare difficoltà. Ma le difficoltà sono un modo di spronarci a diventare più forti. Ma sei tu che lo devi volere. In questo caso Giacobbe ha detto: io ti tengo qua, non ti lascio andare. Infatti l'angelo vuole scappare via, fra poco vedremo perché. Ma Giacobbe ti dice: no, tu sei un angelo, tu adesso mi dai una benedizione. Io da questa storia qui ne voglio uscire vincente. Non soltanto che ho sopravvissuto, che non mi hai ucciso, io devo uscirne vincente perché da ogni male devo uscire fuori il bene. Anche noi, da ogni male che abbiamo nella vita, impariamo a dire: oh, imparo la lezione, soffro, però poi divento più forte. Ogni cosa ha un prezzo, ma non soffro e basta, perché sennò allora la sofferenza non ti ha fatto niente. Se Dio ti fa soffrire, almeno lo fa per il tuo bene, allora almeno sii capace di capire cos'è il tuo bene. Ma se tu non cogli il messaggio, allora non cambi, allora finita questa sofferenza ne verrà un'altra, perché finché tu non cogli il messaggio di Hashem continuerà a mandare difficoltà finché tu dici: ok, ho capito, questa difficoltà è non per buttarmi giù, non per piangermi addosso, ma piuttosto per combattere e uscirne rafforzato. Questo è un segreto meraviglioso e spero che tutti quanti possiamo fare tesoro di questo concetto qua. Ma andiamo avanti nella storia. Quando Giacobbe gli dice: mi chiamo Giacobbe, e risponde all'angelo. L'angelo cosa gli dice? Tu hai bisogno di cambiare nome. Dice: a te non ti bastano benedizioni. Che poi, tra parentesi, da quel momento in poi ha smesso di zoppicare. Giacobbe infatti guarisce. Ok? Dice: a te non ti basta una benedizione. Tu hai bisogno di cambiare il tuo nome. Io so chi sei. Ora sei tu che devi sapere chi veramente sei tu, perché tu hai veramente un potenziale che devi sapere riconoscere. Perciò dice: ora cambiamo il tuo nome. Non sei più Yaakov, ovvero colui che rincorre qualcun altro, colui che deve per forza di cose usare l'astuzia e a volte un falso inganno per arrivare alla... Tu da ora ti chiamerai Israel. Cosa vuol dire Israel? Cioè Israele? Sarkel, il generale di Dio, capitano, il vincente. Oh, qua cosa vediamo? Che tutta questa storia qui ha fatto un gran bene a Giacobbe, perché è andato in introspezione, è guarito mentalmente, è guarito fisicamente, si è rafforzato. Wow! Era una battaglia, ma valeva la pena. E quando Giacobbe chiede a lui, all'angelo: e tu come ti chiami? Perché l'angelo aveva detto che non gli risponde? Perché l'angelo dice: io sono te, io sono il tuo subconscio. A quel livello che diciamo che Giacobbe sta combattendo con se stesso, l'angelo dice: come mi chiamo? Io sono te. Sono il tuo subconscio. E poi, poche righe dopo, c'è il fatidico incontro con Esaù. E perché Esaù di colpo? Poche righe prima la voleva ancora uccidere e poco dopo Esaù si abbracciano, si baciano. Cosa è successo? Fate attenzione. Ora che Giacobbe ha rincontrato Giacobbe, ora che Giacobbe ha fatto pace con Giacobbe, ha fatto pace con se stesso, ora che Giacobbe è guarito interiormente, allora finalmente lui può incontrare suo fratello. Ora Esaù non vede più una minaccia. Quando vede Giacobbe. Finora Giacobbe era quello che gli fregava tutto. Il posto, le benedizioni, questo e quest'altro. Ma ora che Giacobbe è andato in introspezione e ha capito che io sono io e lui, già Esaù non ha più un motivo di ucciderlo. Non è più una minaccia per lui. Basta. Vede qualcuno che ha fatto pace con se stesso, vede qualcuno tranquillo, vede qualcuno che è forte adesso. E allora Esaù non ha più motivo di uccidere fratello. Perciò, ora i due fratelli riescono a guardarsi in faccia con amore, profondamente. E a questo punto, anche Esaù stesso, che era il cattivo, il rascià, anche lui comincia a guarire spiritualmente, perché quando tu fai un cambiamento, riesci a fare in modo che le persone che ti stanno accanto, anche loro possano fare un cambiamento in positivo. Se tu sei negativo, emani, se tu sei negativo, emani negatività. Se tu sei positivo, emani positività. Yaakov, che era appena reduce di una notte di introspezione, di guerra interiore, di mettersi a posto, era proprio reduce fresco fresco di una guarigione. Brillava. Allora lui sì che è riuscito a finalmente guardare in faccia al fratello e baciarlo e amarsi finalmente. E non soltanto ha emanato la positività e la santità anche a Esaù, che anche lui ha cominciato a fare un'introspezione spirituale. Ovviamente Esaù è così profondamente lontano che è ancora in mezzo, non è ancora arrivato. Esaù che rappresenta il male non è ancora stato sconfitto, siamo lì agli sgoccioli perché Mashiach sta per arrivare e siamo agli sgoccioli perché anche Esaù possa guarire. Quando arriverà Mashiach, allora vuol dire che Esaù è veramente guarito, ma tutto questo dove viene? Dal fatto che Giacobbe ha messo a posto se stesso e allora Giacobbe ha potuto influenzare in modo positivo che anche il fratello e anche noi. Chi si lamenta del marito o della moglie? O del figlio o della suocera. Cominciamo noi a mettere a posto noi stessi. Tutti abbiamo dei difetti, tutti abbiamo delle mancanze. È inutile dire mia moglie così, mio marito colà. Metti a posto te stesso. Togli tu negatività da te stesso. Fai in modo che la tua faccia sia raggiante, luminosa, il tuo comportamento sia dolce e buono. In modo da poter fare in modo che anche chi ti sta accanto possa imparare da te. Ma un continuo litigio, un continuo puntare il dito, un continuo incolpare l'uno e l'altro, non si va mai avanti, non se ne esce più. Cominciamo che il più intelligente tra i due cominci a cambiare viso, a fare buon viso, e poi tutta la pace familiare verrà di seguito. Cari amici, ognuno, qua impariamo tante cose stasera, adesso tiriamo le somme. Ognuno ha i suoi limiti. In primis dobbiamo capire, dobbiamo accettare quello che siamo, perché se tu non accetti quello che sei, non potrai mai essere felice. La psicologia parla chiaro, per uscire dai tuoi problemi, innanzitutto devi accettarti per quello che sei oggi. Che poi ovviamente un domani tutti vogliamo aspirare a essere migliori, è un altro discorso. Ma oggi, quando ti guardi allo specchio, non devi vedere, non devi avere, non voglio dire la parola schifo di te stesso. Anzi, devi avere pietà di te stesso, dire ok, oggi sono così, mi accetto per quello che sono. E pian piano, ma se tu non ti accetti, se tu continui a guardare lo specchio e trovare il ribrezzo di te stesso, come fai a guarirti? Come fai a crescere? Come fai? Perché non hai, se tu non credi in te stesso, chi crede in te? Allora, la prima cosa è accettare se stessi per quello che siamo oggi. Domani ne parleremo, ma oggi devo accettare me stesso per quello che sono, per quello che mi sta succedendo e tutto quello che è attorno a me. E solo dopo possiamo veramente essere felici tra noi stessi, felici verso Dio. La Torah ti insegna, tutta questa storia ti insegna, Dio non pretende da te di essere Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, no, il Rebbe, no. Dio da ognuno di noi pretende sì te stesso. Da Giacobbe non pretendeva che lui fosse forte come Esaù. E da Esaù non pretendeva che fosse Sadì come Giacobbe. Una cosa sì che Dio pretende, che tu sei il massimo di te stesso. Questo non ci piove, questo Dio lo vuole. Perché io non sono Abramo, io non sono il Rebbe, io non sono Mosè. Perciò Dio non pretende che io lo sia, Dio pretende che io sia io e che tu sei tu. Ognuno di noi deve dare il massimo di se stesso. Che poi, come sempre dico, guardiamo gli altri, cerchiamo di imitarli, di prendere buon esempio, quello è ovvio. Ma io non devo diventare lui. Io sono io e devo diventare la miglior parte di me. Perché se tu tutta la vita vuoi essere il Rebbe, e non lo sai perché la tua anima non è l'anima del Rebbe, cosa succede? Che sarai sempre triste. Perché? Perché non arrivi a essere il Rebbe. Ma se tu dici io guardo il Rebbe per imparare, ma io ho i miei limiti, io sono io e Hashem da me non pretende quello che pretende dal Rebbe, allora questo vuol dire vivere con tranquillità e non con angoscia. Perché se tu vuoi vivere rincorrendo qualcun altro, tutta la vita vivrai amaro, con l'angoscia, con la frustrazione, perché non sarai mai quello che non sei. Ognuno di noi deve dare il proprio massimo. Concludo. Quando tutta questa battaglia che abbiamo raccontato, oltre a essere una battaglia interiore tra noi e noi, questa è una battaglia tra il bene e il male, Esaù e Giacobbe. Tutta la sera l'angelo era forte, la mattina quando arrivava la luce l'angelo voleva scappare via. Perché? La sera rappresenta il galut, la diaspora che noi viviamo, buio spirituale. Perciò di sera le forze del male sono forti, pensano che possono padroneggiare, perché il galut, il male, incombe. Quando sta per sorgere il sole, sorgere la mattina, quando sta per salire il sole, sorgere il sole si dice, l'angelo vuole scappare via. Perché? Perché sta arrivando il giorno. L'angelo negativo è forte soltanto di notte, quando c'è il buio. Il male col buio è forte. Di giorno il male deve scappare perché arriva la luce. Perciò questa storia del combattimento è così importante perché rappresenta quello che succede oggi. Oggi che siamo ancora nel buio spirituale, che siamo ancora in diaspora, tutte le forze del male sparano a destra, a sinistra, attentati, e questo e quest'altro, 7 ottobre, qua e là. Perché? Perché loro hanno combattuto contro di noi, contro il bene. Ma il male vede che non ha forza. E fra poco, che arriva Mashiach, la luce del giorno del Mashiach, del Messia, fra poco il male sparisce. Come dice Isaia, quando verrà il Messia, il male sparirà dal mondo. Perciò il male cosa fa adesso? Fa di tutto per distruggere il bene, ma non ce la fa. Cosa ha fatto alla fine? Ha colpito, l'angelo ha colpito la gamba di Giacobbe. E fa, non sono riusciti ad ucciderti, perlomeno ti faccio del male, ti faccio zoppicare, ti ferisco. Uguale qua. Loro vedono che non riescono a distruggere il bene e dicono, andiamo all'impazzata, facciamo quello che riusciamo, almeno un po' di male al mondo lo facciamo, e poi quando arriverà Mashiach noi spareremo, almeno qualcosa di male abbiamo lasciato. Come noi combattiamo con questo? Con le armi spirituali. Noi combattiamo il male con armi spirituali, con l'amore per il prossimo, con la carità, le preghiere, la teshuva, lo studio, tutto quello che la Torah ci insegna. Queste sono le nostre armi. E concludo. Quando Giacobbe istruisce i vari membri della famiglia e divide, lui dice a loro una cosa, dice, quando incontrerete Esaù, lui vi chiederà chi sei, da dove vieni, dove stai e dove sei diretto. Questa è una domanda, una bomba di domanda. Questa è una domanda che ognuno di noi deve porre a se stesso ogni mattina quando ci svegliamo, dopo aver detto il Modeani, dobbiamo dire chi sei, da dove arrivi e dove sei diretto. Perché una persona che non si chiede queste tre domande ogni giorno brancola nel buio. Queste sono domande esistenziali. Chi sei? Sono figlio di Hashem. Sono figlio di Hashem, sono figlio di Abramo, Isacco, Giacobbe. Cosa fai? Faccio le mitzvot. Dove stai andando? Cos'è la tua missione? Andare nel mondo a combattere Esaù, a a combattere le forze del male. In che modo? Con la luce. Noi non siamo guerrieri. Noi non combattiamo con le armi. Esaù, il papà gli ha detto, vivrai sulla tua spada. A Giacobbe gli ha detto, vivrai sulla tua preghiera. Giacobbe era un personaggio di preghiera e Esaù era un personaggio di spada. Noi non siamo Esaù, noi siamo Giacobbe. La nostra esistenza è sulla nostra identità. Noi vogliamo rimanere vivi? Chi sei, da dove arrivi, dove sei diretto? Questa è la nostra identità. Siamo figli di Hashem, siamo figli di Giacobbe e andiamo nel mondo per portare alla luce di Hashem, per combattere la negatività e il buio di Esaù e trasformarlo in luce. Questa è la nostra missione. Tutto il resto fuffa. Questa borsa, quel vestito, quella vacanza, tutto il resto sono cose contorno del contorno. Ma la vera missione è capire chi sei. Ognuno di noi deve capire cosa faccio qui in questo mondo, cos'è la mia missione. La sua missione è di connetterci con Hashem e di inondare il mondo di così tanta luce che il buio sparisce da solo, che il buio stesso diventa luce, che Esaù diventa Giacobbe. Abbiamo tanti insegnamenti stasera. Consiglio di riguardare questa lezione, la troverete domani mattina su YouTube o fra un minuto su Facebook, di nuovo registrata. Riguardare questi messaggi, raccontare alle persone, questa è la nostra vita. Il nostro è un combattimento spirituale e non un combattimento con le armi. Possa Hashem fare sì che anche Esaù finalmente possa finire la sua terapia di cura, che anche Esaù possa diventare veramente Yaakov, possa diventare luce e che finalmente la redenzione finale tramite Mashiach possa arrivare e salvare tutto il mondo intero da questo buio, da queste sofferenze, dalle malattie, e possa Hashem benedire tutti noi in tutto quello che abbiamo bisogno. A cominciare con Mashiach now. Shabbat shalom a tutti. Chiedo cortesemente di condividere la lezione. Shabbat shalom.